Leggiamo qualche passaggio biblico, dopodiché lasceremo spazio un po' alla condivisione, alle esperienze personali che sono sempre il momento più importante che ci aiuta a comprendere tante cose. Dalla vita quotidiana che noi possiamo ricevere insegnamento e vivere la realtà spirituale, solo di teoria, abbiamo detto tante volte, solo di teoria di studio non faremo grandi passi in avanti. Bisogna conoscere i principi per poterli poi sicuramente applicare alle realtà quotidiane che viviamo e si presentano. Comunque uno dei problemi giustamente che affrontiamo nella vita spirituale è sempre quello tra ciò che devo fare io e quello che invece deve fare Dio. Penso che è un problema, un dilemma che rimarrà sempre aperto. Si possono dare dei principi di massima, è sempre però difficile districarsi tra l'iniziativa mia e quelli invece che appartiene a Dio. Per questa ragione bisogna sempre stare dipendenti dal Signore, cercare, cercare, cercare. Se ci interessa la sua volontà, ovviamente. Io distingo in due realtà, cioè due situazioni particolari, dove in una devo essere io soprattutto che interviene, che agisce, e un'altra situazione in cui dobbiamo lasciare praticamente soltanto a Dio l'iniziativa. Quando gli ebrei si trovano davanti al Mar Rosso, inseguiti dal faraone, per cui nasce il lamento perché ci hai portati qui a morire nel deserto, avevano già tutti una visione negativa, si vedevano già di nuovo nelle mani del faraone o peggio ancora uccisi dalla rabbia e vendetta del faraone nei loro confronti. E l'Eterno disse a Mosè, dice, ma perché gridi a me, di ai figli di Israele di andare avanti? E tu alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo, affinché i figli di Israele possano passare in mezzo al mare all'asciutto. Quanto a me, io indurirò il cuore degli egiziani ed essi ti inseguiranno. Così otterrò gloria dal faraone, da tutto il suo esercito, dai suoi carri e dai suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono l'Eterno. Quindi in questo caso Dio dice a Mosè perché ti rivolgi a me, perché mi invochi, no? Dice, stendi il tuo bastone, apri il Mar Rosso e passa dall'altra parte, liberandoti così dal giogo del faraone. Non è un rimprovero, ma è semplicemente una presa di coscienza di un qualcosa che possiamo fare noi. L'altro punto è quando Dio promise ad Abramo una progenie, gli fece vedere il cielo dicendogli, vedi, se puoi contare le stelle del cielo, così sarà numerosa la tua progenie. E Sara era sterile ed erano anche anziani. Abramo naturalmente aveva fede, credeva in Dio, ma gli anni passavano e non succedeva niente. Nel frattempo sappiamo che Abramo, pensando di dover fare qualcosa, prese la schiava Agar che partorì un figlio che si chiamava Ismaele, ma non era quello il figlio della promessa. Così l'Eterno visitò Sara come aveva detto, e l'Eterno fece a Sara come aveva promesso. E Sara concepì e partorì un figlio ad Abramo nella sua vecchiaia, al tempo stabilito che Dio gli aveva detto. Quindi c'è un tempo che Dio stabilisce, che solo Dio può permettere l'apertura di una fase nuova nella nostra vita, e c'è un qualcosa invece che Dio ci dice, fatela voi. Tra queste due realtà possiamo avere un po' di idee chiare su come agire anche se non è così limpida la cosa, insomma. Nel momento in cui noi, diciamo così, nasciamo di nuovo, riceviamo Gesù nel nostro cuore, dobbiamo acquisire la coscienza che dentro di noi abita una persona. Il più delle volte noi ci rendiamo conto che viviamo delle sensazioni, delle emozioni, stiamo al culto, sentiamo qualcosa di piacevole, no? E quindi siamo coscienti della sensazione, siamo meno coscienti che in noi abita una persona. E questo bisogna acquisirlo nel tempo. Una persona che vuole vivere e che ha la capacità per vivere, per affrontare la vita. Tocca a noi dare spazio a questa vita che pulsa dentro di noi, alimentare questa vita per farlo crescere. Noi possiamo quindi alimentare questa presenza, questa persona che è in noi. Come possiamo anche affamarlo e farlo morire di fame? Altre volte è Dio che decide i tempi e i momenti. E nulla avviene se non lo stabilisce Lui. Nel caso di Abramo, Isacco nacque quando Dio decise di farlo nascere. Gesù arrivò quando maturarono i tempi, fu Dio a determinare il momento per permettere la nascita di suo figlio Gesù Cristo. Fu Dio che decise di liberare il suo popolo dal faraone, dopo secoli di schiavitù, e tanti altri episodi in cui è Dio che decide, che interviene. Oggi c'è la tendenza a pensare che tocca a noi decidere, tocca a noi dichiarare. No, tu dichiara e ottieni. Tu sei un figlio del regno, tu hai diritti sulla terra. E in questo modo ci concentriamo sui diritti che abbiamo noi e mettiamo da parte Dio. Se invece mi rendo conto che è Dio che decide, che stabilisce i tempi e i momenti, devo stare concentrato costantemente su di Lui. Io non penso che Dio voglia che noi ci concentriamo su quanta fede abbiamo e sul dichiarare una verità, una promessa. Quasi quasi distogliendo lo sguardo da Lui, non penso che Dio voglia questo. Nel momento in cui siamo bisognosi, ci vediamo deboli e fragili, a maggior ragione ci concentriamo su di Lui. Lo cerchiamo, lo invochiamo. Ci sono tante teorie moderne, diciamo, che mi lasciano perplesso e io cerco, così nel mio piccolo, insomma, di comunicare quello che secondo me è il cuore del Vangelo. Innanzitutto il cuore del Vangelo è rappresentato dall'amore di Cristo, non dai segni, prodigi e miracoli, come c'è la tendenza oggi a voler vivere la fede cristiana, come portatori di segni, prodigi e miracoli. Il problema è che i segni, i prodigi e i miracoli li può fare anche il demonio. Sicuramente in Marco capitolo 16 dice: questi sono i segni che accompagneranno quelli che crederanno. Nel mio nome cacceranno demoni, imporranno le mani, guariranno gli infermi. Però dice anche: da questo conosceranno che siete miei discepoli se vi amate gli uni gli altri. Quindi i segni accompagnano chi ha fede, perché è un'opera del potere di Dio. Ma la realtà che può convincere il mondo che noi siamo figlioli dell'Altissimo è l'amore che ci unisce. Quindi l'amore, diciamo, è il segno principale, fondamentale. Ben vengano segni, prodigi e miracoli. Ma il segno fondamentale chiarificatore è l'amore gli uni per gli altri. Io ci tengo, diciamo così, a proporre questa dottrina: amiamoci gli uni gli altri, questo è superiore a qualsiasi altra cosa. la via per eccellenza, come dice in Prima Corinzi 13. Se ho fede per spostare i monti, parlassi le lingue degli angeli, ma non ho amore, niente sono. Non mi serve a niente, in poche parole. Quindi, cerchiamo di dare diciamo, il dominio all'amore, la priorità all'amore di Cristo nelle nostre vite e a ridare a Dio la sua autorità. Dio rimane ed è sempre sovrano. Non possiamo saltarlo. Se ho fede ottengo, quindi la mia fede produce ed io lo salto. Noi abbiamo dei diritti come figlioli, dicono. Abbiamo diritti come figlioli del regno, figli dell'Altissimo, noi abbiamo dei diritti, solo che dobbiamo saperli, conoscerli, per viverli. E io dico, io non ho nessun diritto. Sono esattamente all'altro estremo, no? Io posso solo chiedere misericordia. Solo che chiedere misericordia sembra un atto di debolezza, un atto miserevole che non ti consente di sperimentare l'autorità come figlio di Dio. Io dico invece, dal mio punto di vista, io non ho nessun diritto. Posso solo invocare la misericordia del Signore, basta. Tutto quello che avviene, avviene perché Dio lo permette, Dio lo decide, Dio lo concede. Quindi devo sempre rendermi conto che tutto ciò che possiamo ottenere sulla terra proviene da un atto libero di volontà divina. Quindi l'ultima parola ce l'ha sempre soltanto Dio. Quindi per concludere, dove secondo me noi possiamo agire e dove invece siamo chiamati ad aspettare la volontà divina, è sulla nostra realtà interiore. Cioè noi abbiamo ricevuto Gesù, il quale è una persona compiuta, che ha combattuto il peccato e lo ha vinto, santo, sano, che conosce il Padre, che crede nel Padre, che ama il Padre, che è la sapienza, che è l'unica verità, e quindi tocca a noi cercare questa realtà che è in noi. Dobbiamo sapere, ed essere coscienti, che in Cristo noi siamo potenzialmente liberi. Liberi dal peccato, liberi dal demonio, dall'interferenza demoniaca. Quindi quando il demonio mi insegue, tipo Faraone che insegue il popolo ebreo per riportarlo a schiavi in Egitto o per distruggerlo, Dio mi dice, guarda che tu nel tuo cuore hai la capacità e il potere per affrontare e vincere il demonio. Cerca questa realtà, lasciati guidare da questa realtà e tu riuscirai a sconfiggere l'intento del demonio e della tua natura umana, carnale. Dice, perché mi invochi? Prendi il bastone, no? Puntalo sul mare e dividiti. No? Cerca la presenza che hai in te del Cristo, il quale ha già vinto e sconfitto il demonio e grazie a lui affronterai, vincerai, sconfiggerai il maligno o la tua natura umana. In Cristo abbiamo il discernimento, cioè in Cristo posso rendermi conto di quello che sto facendo, vivendo, sentendo. Per avere il discernimento bisogna cercare questa realtà che è dentro di noi. Perché mi invochi? Hai già tutto dentro, cercalo. Cercare questa presenza, esserne coscienti, non essere dominati dall'istinto, no? Per cui vivo la mia giornata secondo l'istinto, secondo gli stimoli che percepisco e poi la sera c'è la riunione e mi ricordo che devo andare a pregare il Signore. Noi possiamo essere coscienti della verità, avere il discernimento costante e permanente nella misura in cui noi siamo coscienti che vive Cristo nei nostri cuori e lo cerchiamo. Il Signore mi dà il desiderare come il potere, il desiderio di far la volontà del Padre, oltre a darmi il discernimento, questo è buono, questo è cattivo, questo è carnale, questo è spirituale, questo è da Dio, questo è dal demonio. Mi dà il desiderio poi di applicare la verità e il potere per poter vivere quella realtà, se noi cerchiamo. Quindi noi c'è la capacità di aprire il Mar Rosso. Abbiamo dentro la capacità, il potere, il desiderio, il discernimento per affrontare il cammino spirituale e vincere l'intento del demonio di riportarci nel suo regno. Quindi qui gli direi che è quasi inutile invocare Dio, ma diventare coscienti che in noi abita corpo, tutta la deità in Cristo Gesù. Poi sappiamo per esperienza che ci sono dei legami tali che richiedono una preghiera, richiedono un lavoro di ricerca nel passato per capire esattamente che cosa mi sta condizionando e una volta che l'abbiamo capito prendere una decisione. E dire al Mar Rosso, apriti, io voglio uscire da questo schema. Ci può essere anche la preghiera di liberazione, indubbiamente, però tutto ciò avviene nella misura in cui noi abbiamo capito e deciso, presa una posizione chiara. Siccome abbiamo una volontà, penso che possiamo anche decidere qualcosa. Quindi in questo caso in noi esiste già tutta la deità, la vittoria, esiste già teoricamente la vittoria, perché Cristo ha sconfitto il maligno e siede alla destra del Padre. Quindi in lui io ho la vittoria su ciò che è ispirazione carnale, umana e diabolica. Il problema è quello di vivere concentrati, collegati con la persona di Gesù, che deve diventare una realtà concreta. Certo, finché penso che è una bella emozione quella che sto sperimentando, una bella sensazione, non mi rivolgerò a una persona. Dobbiamo diventare coscienti che Gesù, che è stato dato nei nostri cuori, è un essere vivente, che ha quindi un modo di pensare, una volontà, dei sentimenti, dei desideri e vuole vivere dentro di noi. Lasciamolo vivere, cerchiamolo, diamogli spazio. E in questo caso Dio mi dice, vi ho dato il mio figliolo amato, ascoltatelo. No? Se non lo ascoltate, dice, fa di più non posso fare, insomma, direbbe lui. Quindi c'è la nostra responsabilità, che è quella di cercare il Signore dentro di noi. Perché mi invochi? Prendi il bastone di Alma Rosso e aprirsi. Possiamo aiutarci quando il problema è molto radicato, no? Per prendere una coscienza dell'esatto motivo del mio condizionamento. Dopodiché prendere una posizione. L'altro aspetto è quello del tempo di Dio, no? Che potremmo riferirlo un po' alla nostra Chiesa. A livello individuale, ciascuno di noi deve dare spazio al Signore. E così potremmo aprire il nostro Mar Rosso, sconfiggere ciò che è carne, ciò che è demoniaco, che ci vuole riportare indietro, no? Discernere esattamente. Il discernimento è essenziale. Il discernimento l'avremmo già in Cristo, perché Lui sa tutto. Lui è la verità, lui capisce, sa. Più più vive lui e più noi sappiamo, abbiamo discernimento. Più vado col mio istinto, meno discernimento ho, più carnale sarò, più sbagli farò. Altro aspetto che potremmo, diciamo, riferirci un po' noi come Chiesa è il tempo del Signore. No? Così come Dio intervenne per dare una progenie ad Abramo nel tempo che lui aveva stabilito, anche qui noi potremmo pensare che Dio ci darà una progenie nel tempo che lui ha deciso. E per quanti sforzi noi facciamo non combiniamo niente. Abramo ha fatto uno sforzo e purtroppo le conseguenze sono molto disastrose. Tutta l'instabilità attuale è il prodotto di Ismaele. Lo sforzo di Abramo per avere una progenie. Ma perché non hai aspettato? Cosa ti è venuto in mente, Abramo? Guarda, il caos in cui viviamo noi oggi, colpa tua! In parte è così. Ma quanti errori facciamo anche noi, quante volte ci lasciamo dominare dalla carne, no? Perché non sappiamo esattamente cosa fare. Abramo l'ha fatto in buona fede. Anche noi facciamo tante cose in buona fede, ma da lì capiamo che sicuramente era un errore. Per aspettare esattamente il tempo del Signore, se ci sarà un tempo, perché qui no, bisogna anche pensare a questo, no, giustamente. Quindi bisogna da una parte lottare cercando Gesù per sconfiggere carne e demonio, no? Un conflitto costante e permanente, perché il mio essere umano carnale vuole vivere, vuole tornare a essere quello di prima, non accetta la presenza di Gesù, quindi è un combattimento costante e permanente, dall'altra parte riposare, no? Attendere, accettare che sarà Dio a decidere, rassegnarsi in un certo senso, no? E credere che è soltanto opera e volontà divina quella di poter vedere una progenie spirituale da questa Chiesa, per esempio. O per quello che riguarda i nostri figli, i figli carnali, i nostri parenti, gli amici. Dobbiamo riposare maggiormente nel Signore, quindi facciamo la nostra parte, diamo esempio, eccetera, eccetera. Noi continuiamo a crescere, a cercare, a capire, a lasciare spazio alla figura di Gesù e poi vediamo quando Dio dirà adesso è il momento, no? E lui ci visiterà come ha fatto con Sara e dirà adesso è il momento, no, che potrai partorire un figlio. Io non posso conquistare il mondo intero, non posso conquistare Bergamo se non è Dio che mi dà il permesso di farlo. No, ovviamente noi avremo tante belle intenzioni, no, tanti bei desideri, no, ma dobbiamo capire che se Dio non dà il nulla osta, non ce lo consente, non siamo in grado di ottenere certi risultati, insomma.